tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Eccoci, sono le 7:04 minuti. Buongiorno a tutti voi da Emilio Papagallo. Oggi è venerdì 27 marzo 2026 e con me ci sono Alessandro Tirocchi.
Buongiorno.
Maurizio Paniconi.
Buongiorno.
Martina Caronna.
Sì, sì, sono proprio io a un certo punto. Le Marche, sono
belle. Ma com'è possibile? Ma che fine ha fatto?
Poverina, ma dove
Martina
sta?
Si rifiuta di condividere lo spazio con noi.
Smash Mouth, I'm a Believer. Torniamo fra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
The Monsters of Pig Ali di Morrissey tra le nostre 15 novità che si possono votare sul sito radiorock.it. E allora, signori, il clamoroso di Giorgio Dell'Arte di oggi, beh, è veramente clamoroso, ragazzi. Da le pagine di Jacopo Straparava.
Ai,
pagina di Jacopo Straparava.
Straparava.
A Odessa, i droni dei russi.
Ma che Straparava? Le pagine.
Allora, Jacopo Straparava, Mauri.
Non fare delle ironie.
A Odessa, i droni dei russi li chiamano moped. A Odessa, i droni dei russi li chiamano moped. Cioè sarebbe motorini praticamente, moped, no?
Che c'è di clamoroso?
Perché fanno lo stesso rumore dei cinquantini.
Che ce ne fregano,
Allora, clamoroso.
Hai capito, Maurizio?
Lettera dalla Ucraina. Vai, sentiamo, vai.
Anch'io penso come Mauri che prima queste due cose succedevano comunque sia sempre, ma prima succedevano per motivi diversi, secondo me. Prima era un più motivo rivolto al patriarcato, no? Quindi la violenza, la prepotenza, imporsi a prescindere. Adesso è più una questione che questa prepotenza si è trasformata in frustrazione.
Grazie Fabio, è così, non è così, come vogliamo fare?
Farei inquadrata un po' la cosa.
Abbiamo un'inquadrata. Allora, se un tredicenne accoltella la sua insegnante. Un articolo uscito ieri di un giornale, attenzione, il bambino ha sbagliato.
Il bambino basta pure chiamarli con sti nomi.
Beh, 13 anni.
13 anni è un giovane adolescente.
Però non è imputabile. Non è,
no, no, certo, però anche sto, no, parlavamo anche prima delle queste,
no, però anche il
piccolo,
fatto che non è imputabile
anni, piccolo,
ti
piccolo
fa capire che evidentemente non è in capo a lui la responsabilità di quel che ha fatto. Poi non è che va, che rimane libero.
Beh, no, certo.
Qualche provvedimento bisognerà prendere.
No, no, certo, però giustamente, come scriveva l'avvocato Francesca Florio su Instagram ieri, non è mettendolo in carcere uno a 13 anni che risolvi la situazione.
Ma no, penso
certo che no. Le parole dell'insegnante che ha affidato questa lettera aperta all'avvocato, che è pubblicata da tutti i giornali,
bellissima, veramente.
Dice delle cose meravigliose, belle. Parla di comprensione, anzi di stare ancora più vicino a questo ragazzo che ha espresso un disagio nel modo sbagliato, ma quindi dice parliamoci, parliamo con i ragazzi, ascoltiamoli, cerchiamo di capire che cosa sta succedendo.
Comunque avete letto la lettera di questo ragazzo che voleva ucciderla proprio, però
sì,
si era portato anche tutto un armamentario per... atto ad offendere, non è detto, cioè, diciamo, nel suo manifesto rivela tutta la sua rabbia, tutto il suo malessere possibile, dice qualcuno che è stato influenzato da qualcuno sui social.
Lui parte dicendo: siccome non riesco ad ammazzare mio padre, cioè nel senso,
sì, sì,
vedi che
è un momento
serio,
delicato,
sì, sì, cioè, è veramente complessa come vicenda. Tra l'altro, leggevo che 7 su 10 hanno subito aggressioni.
Certo.
Dice, oh ragazzi, 7 su 10 è la stragrande maggioranza. Dice un sondaggio: c'è chi si è preso insulti, c'è chi si è preso pugni. Quindi qualcuno se l'è cavata, tra virgolette, con gli insulti, qualcun altro ha preso dei pugni. Sentiamo chi c'è, vai, sentiamo.
Ma ragazzi, adesso io voglio fare due domande.
Vai.
Uno, a 13 anni magari meno, ma voi eravate uguali in casa come eravate fuori?
No,
no.
E frequentavate
mai
solo le persone che volevano i genitori?
No.
E mai. Due, le compagnie che frequentavate erano tutte così sante?
No.
Adesso, io penso anche a quello. Nel momento in cui esco di casa, ok, posso avere tutti gli insegnamenti che voglio, ma a 13 anni sono un po' in balia di me stesso se sono in giro, e se frequento qualche compagnia del cazzo, purtroppo farò cose
ragione
del cazzo, pur avendo degli buoni insegnamenti in casa.
Bene, sì, bene, allora ragazzi, di che cosa si parla questa mattina? Il ragazzino che in provincia di Bergamo ha accoltellato la sua professoressa di francese, Chiara Mocchi, non aveva solo premeditato l'agguato postato in diretta su Telegram, ma era anche consapevole di non essere imputabile. non posso nemmeno essere processato, scrive lui, quindi farò quello che ho sempre voluto fare, uccidere lei e chiunque cerchi di impedirmelo. In questa lettera agghiacciante, scritta in inglese e postata sul su Telegram mercoledì mattina prima di uscire di casa, spiega la sua rabbia e il suo mal di vivere, dice di essere stato bullizzato dalla docente, le piace umiliarmi davanti a tutti e di volersi ribellare, mi sto prendendo la dolce vendetta che merito uccidendo le persone che mi hanno fatto del male, voleva uccidere anche il padre e la madre, ma appunto come dicevi tu, Ale, non ne ha avuto il coraggio. Parole agghiaccianti che però, va ricordato, sono state scritte da un ragazzo di 13 anni che evidentemente non sta bene. Secondo i genitori era distaccato dalla realtà, temiamo sia stato spinto da sconosciuti sui social ed è possibile che abbiano ragione. Si indaga sulla diretta Telegram, sui suoi contatti, sulla fidanzata artificiale che si era comprato, sui materiali per costruire bombe che aveva in casa e sulla lettera scritta in inglese fin troppo perfetto per un ragazzino di 13 anni. Va aiutato, scrive in un'altra lettera la sua vittima, la professoressa di 57 anni, uscita dalla terapia intensiva, questa ferita non deve diventare un muro ma un ponte verso una scuola più attenta, scrive appunto Chiara Mocchi, verso una comunità più unita, verso un modo nuovo di stare accanto ai ragazzi, soprattutto quelli che fanno più fatica, come magari quello che mi ha colpito, che forse nel profondo non saprà neanche perché, come non lo sapranno i suoi genitori. Ragazzi,
guarda, posta, che ci vuole, e da parte dell'insegnante, secondo me, ha dimostrato veramente una capacità di analisi in un momento in cui stai in terapia intensiva perché ti hanno preso a coltellate sul posto di lavoro. Era molto facile,
certo, lasciarsi andare alla...
invece lei pone degli interrogativi molto e sottolinea quel discorso lì, cioè secondo me lui non ha capito fino in fondo e probabilmente neanche i genitori, perché poi è così.
Allora, ma l'ascoltatore Paolo ci scrive:
che dà prova di conoscere
il dialogo fa tutta la differenza, ma non solo con i genitori, anche con gli altri adolescenti. Fate in modo che i vostri figli abbiano contatti costanti al di fuori della scuola. Lo sport li può aiutare tanto a non sentirsi chiusi in una gabbia, soprattutto li prepara al confronto, alle difficoltà e alle sconfitte. Però io non sto parlando della cazzata pericolosa per noi, quanto di violenza verso gli altri. Le cazzate sono inevitabili ed è anche giusto che le facciano. Come si fa a non comprare il caffè gusto pieno trombetta? Ci chiedo.
Che cosa c'entra?
Pausa caffè, Maurizio. Pausa caffè per riconciliarci col mondo.
Cosa c'entra,
no?
Maurizio?
Come si
una
fa?
Una bella trombetta di prima mattina.
Ehi,
e vai.
Là, subito
abbiamo sporcato
così
anche questa cosa.
Questo sporca tutto, ragazzi. Allora, 7 insegnanti, leggo dalla stampa, su 10 almeno una volta nella loro carriera sono stati picchiati, insultati o cyberbullizzati dai genitori. Lo rivela un sondaggio realizzato a febbraio della rivista La Tecnica della Scuola. Il Focus registra un'escalation di violenza che trasforma le aule in ring, la scuola in un luogo di conflitto. Parole che feriscono, mani che colpiscono, genitori trasformati in avvocati d'assalto dei propri figli e docenti sempre più soli. Insomma, il tema c'è.
Questa è una realtà. Il fatto che i genitori spesso si trovano a, non lo so, si sentono in diritto, sono i genitori, ci mancherebbe, ma a difendere, a scusare, a creare scuse, a creare scuse, loro bugie
in...
per i figli. Cioè, mi è capitato quando facevo sto mestiere, mi è capitato genitori che creavano bugie, dice no non è venuto a scuola perché stava male, signora ho visto fuori, l'ho vista fuori al cancello.
A me mi è capitato qualche anno fa nell'accademia dove insegno, non farò il nome chiaramente né dell'accademia né dei soggetti,
no, fai il nome del ragazzo
per la privacy,
sputaniamolo, forza,
dico subito Ugo.
Ugo Palacchi.
Bene, Ugo Palacchi. Questo ragazzo viene accompagnato dai genitori perché doveva fare selezione prova. Ragazzo, poi manco troppo piccolo, 14 anni, insomma. E questi genitori due, no, perché mio figlio, allora no, perché mio figlio. E mi tratteneva sulla porta, no, devi capire che mio figlio c'ha bisogno di questo. Io, sussurrando, perché mi ha detto, signora, ma rotto il cazzo, suo figlio c'ha 14 anni, dirà lui quello che vuole fare. E ho chiuso la porta. Il ragazzino dentro mi ha detto, grazie. È veramente faticoso crescere quando fanno così con te, parlando di. Di quello che accade a casa. Quindi genitori ragionate,
genitori ragionate. Molto bene, arrivano gli Alice in Chains con Man in the Box.
Radio Rock Podcast.
By the way, loro sono i Red Hot Chili Peppers. Vediamo chi c'è, vai.
Buongiorno,
sentiamo.
Cari. Buongiorno. Dato che parlate di scuola, mi sento chiamato in causa.
Sì.
Io sono un insegnante di sostegno, sono 25 anni che insegno.
Sì.
In tutte le province dell'impero di Roma.
Sì.
Per cui anche un anno nel carcere di Bibbia.
Ok.
Insomma, quello che volevo dirvi semplicemente è che non è vero che la scuola è una merda e sta diventando l'inferno.
Mm.
Io faccio il lavoro più bello del mondo. Io con i miei ragazzi,
bravo,
con i miei cuccioli, applico,
bravo,
la cinematerapia, li faccio recitare, soprattutto i ragazzi problematici, e ricevono notevole sostegno da questo, ve lo assicuro.
Certo.
Quindi, volevo spezzare una lancia a favore della scuola, non
fai
è vero
bene,
che è una merda.
Fai
e
bene,
vi assicuro,
bravo,
che noi insegnanti italiani, che siamo i più sottopagati e inculati d'Europa, ce la mettiamo tutta.
Allora, grazie Cristiano, hai detto una cosa molto bella, nel senso che poi si fa presto poi a lasciarsi andare, no?
Sì.
È chiaro che c'è molto da cambiare, molto da sistemare, però poi a quel luogo comune è tutta una merda, fa schifo, la scuola è italiana, ma poi è un discorso anche della sanità, no? Ci sono tantissime cose da sistemare, ma abbiamo una classe di medici, di infermieri,
altra categoria presa a pugni,
pazzesca, sì, vedi che torna poi il discorso, no? E non a caso, vai, sentiamo.
Posso fare un po' l'avvocato del
diavolo? Vai, vai, fai l'avvocato.
Sono sicuri che questa professoressa non abbia colpe? Io sta lettera che ha scritto, ragazzi, mi sa di una retorica vittimista e egocentrista.
Una retorica insopportabile da parte del suo nostro
Senti,
amico.
Senti, ma
però va bene niente così, ragazzi.
No, va bene, ma poi tra l'altro è una provocazione veramente fino a se stessa.
No,
nel
ma
senso
lei lo
che
pensa davvero, non è,
sì,
non è una provocazione.
Sì, lo pensa se stessa, ma ora qualsiasi tipo di cosa abbia fatto questa professoressa, secondo te merita quindi di essere accoltellata? Cioè,
no,
che discorso
no, questo non l'ha questo non l'ha detto. Ha detto semplicemente che forse
ha
delle responsabilità.
Non ha colpe.
No, forse ha delle responsabilità anche lei, non nell'essere accoltellata, ma nel evidentemente nel disagio e nella difficoltà.
Potrebbe anche essere, sai, un insegnante è un essere umano e può anche sbagliare. A volte può sbagliare anche
e
una valutazione.
Poi penso che in un momento in cui un essere umano adulto dice, parlando di un altro stato, che cede al tavolo della trattativa perché gli abbiamo rotto il culo, questo dice il presidente degli Stati Uniti d'America, preferisco una pure se è finta qua la lettera, di maniera, preferisco una persona che parla con quei toni distensivi e di apertura.
Sai,
rispetto
poi
a sta roba
noi possiamo giudicare sulla base di quello che vediamo. Questa lettera la vediamo e la leggiamo ed è bella, poi che sia falsa o che sia vera questo non abbiamo modo di verificarlo, quindi diventerebbe una speculazione poi, no? Cioè ragioniamo sulla base,
un ulteriore modo per giustificare un figlio.
Quando dici 7 su 10 mi viene sempre in mente 7 dei quelli del Bodo fanno i salmonari, non lo so
perché. Scusa,
no,
e poi
sono
su 11 in questo caso, però ragioniamo, tra pochissimo ritorniamo in diretta con i Megadeth.
Radio Rock Podcast.
Angina De Poitrine, questa è la
Angina
loro
Pectoris.
Beh, ragazzi, però ragazzi, è un pezzo,
allora, a me piace
molto,
ecco,
figo, molto diteci anche voi, perché è un pezzo molto particolare che ci sta che possa non piacere,
Sì, è vero.
Perché è una cosa molto particolare.
Al terzo ascolto ho deciso
quindi
che mi piaceva. All'inizio ho detto "Ma che è?"
Magari anche quello, può servire a riascoltarla.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Io guarda, questa cosa che deve prendersela sempre con i docenti, la trovo veramente ingiusta. Io ho due figli che vanno a scuola, adesso fanno il secondo superiore e la prima media, quindi sono già abbastanza grandi, ma soprattutto alle elementari ho conosciuto maestri e maestre
eccezionali,
meravigliosi.
Bene, ancora andiamo avanti, vai Barbara, sentiamo.
Buongiorno. Premesso che vabbè, l'atto in sé del ragazzo è condannabile da tutti i punti di vista,
vabbè, insomma, sì,
però
così.
Volendo fare l'avvocato
omicidio
del diavolo,
sì,
dico che nel mio percorso scolastico,
sì,
adesso sono tanti anni che io non frequento più il contesto scolastico, però
sì,
c'è da dire che ho visto passare davanti a me dei professori che hanno rovinato i ragazzi, hanno rovinato il
anche
percorso,
questo è vero, Maurizio,
che hanno fatto questi ragazzi, e molte volte avevano un atteggiamento anche vessatorio nei confronti dei ragazzi.
Però perché tu devi avere qui, grazie Barbara, perché tu devi avere questo atteggiamento così protettivo nei confronti della classe insegnante? La classe insegnante commette delle responsabilità,
ma certo,
degli errori,
sono esseri umani, sbagliano,
sbagliano in modo
in
anche
dubbio, però
a volte
la differenza, però poi lo scarto
però
sta
al chirurgo
tra chi
che lascia il bisturi nella pancia, tu ti scagli contro il chirurgo, non è che dici ah, chirurgo sbaglia.
No, ma tutti sbagliamo. Emilio, sbagliamo anche errori... noi dietro questo microfono.
Per fortuna se sbaglio io, il danno è limitato. Se sbaglia un professore, un chirurgo, il danno è grave. Lo possiamo dire o no?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Incontrare un insegnante bravo che ti fa amare quello che fai è fondamentale, così come incontrarne uno che in realtà no, ti può mettere i bastoni tra
allora,
le ruote.
Allora, Tirocchi al capone.
Lo scarto è tra chi ha coltella e chi non
al
lo fa.
Capone, Paniconi, Snow White. Comunque bello sto vinaccia, ottimo gusto, benché con un po' di protervia, ci scrive il nostro amico Marco.
Sì, e voglio chiedere scusa a tutti per la mia protervia.
No, protervia giustificata però, dal mio punto di vista.
Però dovrei lavorarci un po'.
Giustificata. Vabbè, sentiamo.
Ragazzi, ma quando vi parte il jingle Brand New Music Right Now?
Sì.
Brand New Music. Parame. Ma okay. Cos'è quel menemè? Non ho mai capito.
Cos'è quel menemè?
Ah, tu non sai cos'è il menemè? Allora, se questo signore ignora l'importanza del menemè,
non ha capito niente.
Allora non hai capito nulla.
Posso permettermi
allora,
un
cosa
attimo,
facciamo noi? Cioè, cosa stiamo noi qui ad insistere? Cosa stiamo noi qui a parlare per giorni e giorni, per rendervi edotti? No, sulle situazioni.
Vorrei solo specificare una cosa. Quella cosa che tu, in modo così squallido,
hai chiamato menemè, quando in realtà si chiama menemè.
Bravissimo.
Menemè.
È il logo sonoro. E tu che la chiami menemè. Mi ferisci.
Ferisci profondamente. E soprattutto ferisci profondamente il nostro Lucio Scarpa.
Esatto.
Il quale sta piangendo in un angolo.
Ascoltiamo
poverino.
Un attimo.
Chi è questo qui?
Scarpa che piange
può dire che è lui però che
è lui. Scarpa, è lui.
Senti che blusaccio sto Angie de Poitry.
Angine de Poitry. Allora ho acceso e c'era sto pezzo degli Angine de Poitry, ci scrivono. Pensavo mi si fosse rotta l'antenna della radio e dura pure un botto. Sai che gli Angine de Poitry ce l'aveva consigliati giorni fa un ascoltatore? E poi però è venuto da me il nostro Giampiero Giuli e ci ha detto guarda che c'è questa band fantastica e vogliamo dire Giampiero Giuli talent scout a questo punto,
Giampiero, ecco perché l'altro giorno
Giampiero Giuli talent scout.
Stavo al PC
scout.
Mi fa: "Oh, ti piace Angine de Poitry?" Dice, ma perché non mi ha mai chiesto niente? Una novità.
Non ti ho detto, ma buongiorno amici del rock show.
Sì, anche.
Ah, ok. Allora, vediamo un po'. Il mio figlio più grande fa il quarto. Permetto che quest'anno io e mia moglie non abbiamo chiesto i colloqui ai prof perché crediamo che la gestione debba essere fatta da lui. Quindi noi non andiamo nemmeno ai colloqui, ci scrive questo signore.
Così è troppo.
No, non è troppo. Forse sbagliamo, ma crediamo che la maturità significhi anche questo. Loro a scuola hanno interrogazioni programmate e non li interrogano mai due materie nello stesso giorno. Beh, diversi genitori hanno creato il panico la scorsa settimana perché alcune prof stanno interrogando su tutto il programma e i loro figli sono stressati. Non insegnano la sconfitta ai propri figli, non gli insegnano ad adeguarsi alla situazione. Io a mio figlio ho detto, a parte che sono d'accordo con la prof perché vai a scuola per imparare e non per i voti, però capisco che tu possa anche pensare che non sia giusto, ma sei tu che devi affrontare questa difficoltà e organizzarti in tal senso. Sai nella vita quante volte ti troverai di fronte a situazioni per te ingiuste? Vabbè, però vogliamo dire anche sta retorica insopportabile del preparare il ragazzo alle sconfitte della vita.
Però
dai.
È anche vero, nel senso, capito, poi per il resto della tua vita, che sarà molto più lungo del periodo scolastico,
basta con
quante
storia.
Volte ci avrai durante l'anno le settimane stressanti?
Quante volte le affronterai?
Se una settimana ti trovi, mo dico una cretinata, con due versioni di latino, due di greco, un'interrogazione di filosofia.
Ma perché due versioni di latino e due di greco?
Per dire, no, mettiamo che c'hai un compito in classe di quello, un compito di quello e un'interrogazione di quest'altro. No, per dire.
Oh mamma mia, quanto rompi il cazzo.
Ma perché rompi il cazzo?
Ma questo sta a fare un discorso, ma fagli fare un discorso.
Scusa, Scarpa piange in un angolo.
Allora, buongiorno, bella. Però rompete i coglioni, ragazzi, stamattina.
Sì, pochino sì.
Tutte e due. Io lo devo dire. Ve lo dico perché sono amico. Allora, bella sonorità degli Angine de Poitry. Ho visto su YouTube un loro live. So i Daft Punk di cartapesta. Bello questo. I Daft Punk.
Mi sembra un insulto, però.
Un insulto. Un insulto. Un pezzo che c'entra nel cervello, ci scrive. Scusa. Un pezzo che ci entra nel cervello. Funziona, ci scrive. Dan, però scusa, abbi pazienza, dimmi tutto.
Flash aggiornamento, prove, qualifiche?
Allora, qualifiche. Le prove libere 2.
Prego.
Abbiamo Piastri primo, 1-3. Siamo in Giappone, naturalmente.
Sì.
Maurizio gioca primo in Giappone, Suzuka.
Okay.
Piastri primo 1:30-133.
Okay.
Segue Antonelli a 92 millesimi.
Occhio.
Russell a 2 decimi. Poi c'è Norris a mezzo secondo, Leclerc a 7 decimi purtroppo e sesto Hamilton. Insomma, pare che purtroppo...
E da questo cosa vinciamo, Mauri?
Che pare che purtroppo questa, almeno fino a qui, poi vediamo insomma come andrà,
pare che ci stanno superando pure i McLaren, non solo le
Mauri,
non solo
che
le
vinciamo, che non Mercedes.
Buona per la sigla della domenica sportiva, ci scrivono, buona per la sigla della domenica sportiva.
Bisogna avere equilibrio, perché dire che tutto è colpa degli studenti è come dire che tutto è colpa degli insegnanti. Poi questi insegnanti sono la generazione che stavamo criticando poco fa, ricordiamocelo. Sì.
Bravo, ci sta che il pezzo di Angin de Podrin possa non piacere a chi non ha il senso dell'udito. Hai capito, Mauri? Che attacco frontale che ti è arrivato, Mauri, stamattina?
A chi, a me?
Eh sì, che hai detto che fa schifo, prima, no?
Tu schifo merda.
Dopo un minuto e mezzo mi rompe le palle.
Quindi, insomma, non è per fare il giudizio lusinghiero.
È veramente interessante. Certo, di prima mattina un po' così turba, ma nel senso la ripetitività è una cosa che comunque a me piace molto. Ho avuto il piacere giorni fa di sentire il vinile di Nina Hagen,
bravo,
il New York. E è stata una rivelazione, perché poi ho scoperto che comunque è una cantante, diciamo, lirica alla fine.
Grandissima Nina Hagen, noi stiamo scherzando, sì, grandissima, ma scherziamo. Comunque stamattina un sacco di musica, non ve fate fan cazzo oggi, soprattutto dopo i Begret mi mettete quell'altri. Ciao Giovanni, quell'altri, vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo. Voi ragazzi siete insopportabili, e quando mettiamo poca musica è perché poca musica. Quando mettono troppa musica è troppa musica,
tipo,
piace lamentarci di tutto.
Allora, volete fare il logo sonoro di Radio Rock? Fa così, fallo te, per favore.
Però non lo fate,
è Radio Rock.
Allora,
finalmente mi sintonizzo su Radio Rock. Voi tutte le mattine, uno dei momenti più belli della giornata, insieme a quando torno da lavoro con Antipop, ci scrive un signore.
Bravo.
Oh, che bello, vai, sentiamo bello. Ancora, vai, sentiamo.
Ciao.
Ciao.
Mia moglie è insegnante.
Sì.
Insegna in una scuola dove ci sono anche passati di...
Mi piace tantissimo, ascoltatore.
15 anni. Arrivano già
sua calma.
Fumati la mattina e dormono.
Sì.
Al genitore gli ha detto: guardi, penso che suo figlio si droga. Il genitore gli ha detto:
cosa ha detto il genitore?
Lo so, gliela compro io. Mica lo posso mandare per strada a comprare quella cattiva.
Giusto.
Davanti a queste cose bisogna cambiare il paradigma.
Paradigma, bravissimo.
Voi giovani vi dovete ribellare. Sicuramente siete a un livello superiore rispetto ai vostri genitori che vi dovrebbero educare.
Bravo.
Ribellatevi.
Parole.
Seguite la vostra strada.
Parole
non li state a sentire. Assolutamente. Sentite quello che vi batte nel cuore e combattete per ciò che volete.
Bravo. Roberto, bravo. Allora, posso dire, cambieremo il paradigma oggi.
Sì.
Oggi cambiamo il paradigma. Just for fun.
Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
Ermedico. Che coglioni questo?
Mi dica, signor primario Guido Massimo.
Professore, prego.
Ma certo, professore, prego, primario Guido Massimo. Come posso essere utile?
Mi segua.
Se è per le canne d'erba che so girate in sala operatoria, io l'ho solo rollate, giuro.
Canne?
Cannule, ho detto cannule.
Mi segua, presto. Ermedico, l'ho fatta venire qui nel mio studio perché ho bisogno di un suo parere. Guardi questa radiografia, nota qualcosa di strano?
È trasparente?
E beh, è una radiografia.
È in bianco e nero.
Le radiografie sono in bianco e nero. Si concentri sul cavo orale.
Il cavo? Come il cavo? A me non mi pare che ci stanno fili qua.
Il cavo orale, la bocca.
Oh, che palle.
Esatto, quelle due formazioni sferiche. Lei, a parte me, è l'unico che le ha notate. E scommetto che sta pensando quello che penso io.
A voglia, uguale uguale.
Glielo dico, Ermedico in prima linea. Se lei continua così, un giorno potrebbe diventare anche il primario di questo reparto.
Beh, professore, prego, primario Guido Massimo, così mi lusinga. Per me sarebbe un onore diventare il primario del rinomato reparto di otorinolaringoiatria. Primario dello stimato reparto di otorinolaringotalia.
Come?
Il reparto di otorinolaringogenia.
Scusi?
Otorinolaringocoglionita? Otorinolaringometria.
Ma no.
Laringografia.
Ma che?
Laringosofia.
Sicuro?
Chirurgia. Il primario di chirurgia. Fanculo te e tutto il reparto di otorinolaringoiatria.
Just for fun. Radio Rock Podcast.
Allora, sono chiuse le prove libere 2 in Giappone. Purtroppo siamo quinti e sesti. Ci hanno sopravanzato anche le McLaren. Sono a panino con le Mercedes all'interno. Quindi primo Piastri, poi le due Mercedes di Russell e Antonelli. Poi c'è l'altra McLaren di Norris e poi Leclerc e Hamilton. Purtroppo ci abbiamo 7-8 decimi da recuperare, ragazzi. È tosta, in qualifica devo dire che è veramente tosta quest'anno. Va bene, c'è un amico che ci manda, Fabrizio, un vocale di 3:38. Amico mio, se vuoi venire qua a fare la trasmissione con noi, 3:38, abbi pazienza. No,
possiamo dividere in 6 puntate da 30
sì,
secondi.
Oppure facciamo tipo prima stagione, no? Vai, prima puntata. Fabrizio, che ci vuoi dire? Vai, allora, sentiamo, raga, pezzettino, dai. Veloce.
Io faccio il docente nella vita.
Oh.
E
basta così?
Questa che è successa, a parte vabbè il dramma, insomma, di quello che è successo, è l'applicazione più idiota che la legge possa consigliare. Cioè, quando la legge diventa ottusa e sorda al punto da produrre un'aberrazione così grande, che poi vediamo qua in questo caso specifico.
Ma
c'è un ragazzo che ha 13 anni dice: tanto a me non mi potete processare.
Sì.
E io insomma, come tutti, insomma, ogni tanto mi capita che scrollo Instagram e trovo avvocati che parlano del fatto che appunto fino a 14 anni la responsabilità
non è del
controllo, insomma, delle azioni dei ragazzi,
come è giusto che sia,
delle ragazze
sia
esclusivo dei genitori.
Sì.
E io ci trovo un'ottusità in tutta questa vicenda, che sono figlie entrambe della stessa ottusità, sia il fatto di non considerare giudicabile da un punto di vista penale l'atto di accoltellare un insegnante a 13 anni e il fatto che i genitori abbiano la custodia fino ai 14 anni, come se
Aspetta,
la legge considerasse che a 14 anni puff.
Allora ti interrompo un secondo, è chiaro che le leggi devono essere fatte, ci deve, anche la maggiore età, no? È un momento che puff, puoi prendere la patente, puff, però
ci deve essere un momento puff.
Esatto, momento puff. Però c'è da dire una cosa. Innanzitutto, non è che se il ragazzo che ha 13 anni, 12 anni, 13 anni non è imputabile, vuol dire che basta, finito così. Tra l'altro scrive giustamente, per rispondere a te Fabrizio e non solo, Francesca Flori appunto su Instagram: ma com'è possibile, è assurdo, deve pagare, se è capace di accoltellare è capace di stare in carcere. La reazione di tutti in parte è comprensibile, in Italia sotto i 14 anni per la legge non sei imputabile, non è buonismo ma una linea che la legge traccia, per l'appunto, caro Fabrizio, sul presupposto che un minorenne sotto i 14 anni non abbia ancora gli strumenti e le capacità cognitive per comprendere appieno le conseguenze di disvalore delle proprie azioni. Non imputabile non vuol dire che non succede nulla,
certo,
ma che non può essere processato e rispondere dei suoi crimini come una persona più grande e più consapevole. Non viene lasciato libero, può essere inserito in comunità, in percorsi terapeutici, programmi rieducativi intensivi. L'obiettivo è recuperare e non punire. Il diritto penale punisce solo chi è davvero in grado di capire cosa sta facendo. A 13 anni, per legge, questa capacità non si presume. Un gesto così violento a 13 anni può essere il segnale di un disagio profondo, anche di natura psicologica, psichiatrica.
Certo.
E il carcere non è lo strumento giusto per affrontarlo e per curarlo, se vogliamo fare del bene a lui, ma anche fare del bene a delle altre potenziali vittime che potrebbero arrivare in futuro se uno così lo sbatte in carcere. Il carcere è una pena, e la pena ha senso solo se chi vi è condannato comprende il disvalore del proprio gesto e può perciò risponderne. In mancanza di ciò, una condanna detentiva, ma questo vale anche per esempio anche per gli adulti, per le situazioni di grande disagio psicologico, tu lo sbatti in carcere, non serve a nulla, perché non capisce quella persona. In mancanza di ciò, una condanna detentiva è perfettamente inutile, se non per infliggere una sofferenza fine a se stessa. Davvero pensiamo che un tredicenne violento migliori in carcere, o rischiamo solo di peggiorarlo? Punire un bambino può farci sentire meglio, ma non renderà la società più sicura, e ignorare il disagio dietro certi gesti è il modo più veloce per ritrovarceli davanti peggiori.
Sono,
e io penso che
assolutamente d'accordo.
Questo post deve essere assolutamente incorniciato, perché è di una correttezza, no? E di una lucidità
assoluta,
senza fine. Buongiorno, anche chi profana una tomba per oltraggiare un corpo già massacrato avrà avuto un'infanzia difficile, scrive Lucio.
Proprio bene non sta, penso io. Però,
allora, vediamo
che c'entra mo questo.
Vabbè, che c'entra adesso, lo so. Vediamo intanto playoff mondiale. Ieri c'è stata la partita dell'Italia, vinta 2-0 con l'Irlanda del Nord, quindi andiamo in finale playoff con la Bosnia Erzegovina. Polemica per gli azzurri che esultano vedendo i prossimi avversari, che saranno appunto la Bosnia, che ha vinto ai rigori con il Galles.
La grande legge del calcio che punisce la presunzione, usciremo.
Allora, sentiamo che cosa è avvenuto ieri a sera.
Allora, ecco, sì, adesso un'immagine, eccolo, ecco qua, lì, Federico Azzurri. Di Marco, che si è guardato tutto.
È anche più esposito.
Adesso...
ci sono scene di...
Ah, non diciamolo.
No, ragazzi, silenzio. Ragazzi, è televisione, ragazzi, verità.
Silenzio. Avevate detto di non farli vedere, poi li inquadrate quando esultano.
Ho capito, ragazzi.
Bisogna esultare martedì.
Lele, abbiamo fatto 20 minuti assolutamente.
Beh, bene, insomma, c'è questa polemica perché gli azzurri hanno esultato vedendo che i prossimi avversari non saranno quelli del Galles, ma quelli della Bosnia, reputata chiaramente... di minor livello rispetto, però poi c'è una legge non scritta che bisognerebbe poi evitarle,
la grande
cose.
Legge non scritta, secondo una nazionale che sta fuori da due edizioni dei mondiali, io penso che dovrebbe stare solo zitta e dimostrare sul campo.
Sì, e anche se tu li avessi vinti gli ultimi cinque mondiali, io credo che c'è un discorso anche di umiltà sportiva, no? Nel senso che non è bello gioire perché una delle due passa presumendo che sia la più debole e quindi tu ci avrai vita facile, non è una cosa proprio simpaticissima, no, a livello di sportività.
È molto umana, ma dovresti controllarla.
Però, cazzo, siamo in grado di controllare le cose che umanamente proviamo o no? Cristiano col cuore, ci scrive Sara, che belle parole, grazie. Tutti sbagliamo, ci soffermiamo più sugli errori, quante meravigliose cose accadono nelle scuole, negli ospedali, in tanti ambiti. Arrivano i Cure, questa è Boys Don't Cry. Radio Rock Podcast. Cure con Boys Don't Cry. Buongiorno, io ero studente di quinto superiore in un istituto alberghiero dove gli studenti molto particolari se ne vedono tutti i giorni. Posso dire che non è sempre colpa degli studenti, sì, ma molte volte sono gli studenti che portano i professori ad essere più severi e più ingiusti di quanto debbano essere, ci scrive Tommaso. Vediamo ancora che c'è. Vai, sentiamo.
Comunque, senza Martina questa trasmissione è proprio... No, fatemi parlare, per cortesia.
No, vabbè,
per cortesia. Senza Martina questa trasmissione puzza di patriarca.
Aspetta, però vogliamo rifare da capo perché non è venuto bene. Allora, rifacciamo da capo il messaggio di Marco, vai. Prego, Marco.
Comunque senza Martina questa
trasmissione... cosa vuoi dire? Che cosa vuoi dire?
No, fatemi parlare.
No,
fatemi
che cosa parlare, cazzo vuoi dire?
Cortesia.
Hai rotto i coglioni. No, ho capito, però...
trasmissione puzza di patriarcato.
È vero.
Vile.
È vero.
Ma si sente lontano un miglio.
È vero.
Tra l'altro, si è saputo più niente? L'hanno tumulata?
Allora, no. I genitori hanno semplicemente cagato il cazzo, ci scrive William. Devono mollare i ragazzi. Mia moglie continuamente gli sta dietro per fargli fare i compiti. Io sono per chi sbaglia impara. Ma la via di mezzo si può trovare, ragazzi.
Infatti.
Tra le due magari... mozioni, amico mio. Vai, sentiamo.
Su base che ci sono professori che sono delle teste di cazzo, così come ci sono dei studenti che superano veramente ogni limite, e quindi può capitare. A me è capitato vedere dei superiori, questi deficienti senza cervello, con i professori che cercavano, che è, ed erano professori fantastici, però poi ci sono dei professori che se ti prendono di mira, basta, sei fottuto. Stessa cosa che è successa a me alle medie.
Bene.
La mia piccola vendetta me la sono presa.
Donne.
E ancora adesso me la godo e non avendo... La loro reazione non è stata carina, ucciso, ma non me ne può fregare di meno. Però ribadisco, non è né colpa di uno né dell'altro.
Io questo fatto di professori che prendono de mira un
tre
po'.
Tre lauree. Tre
lauree, le mie tre lauree. Vai, sentiamo.
Bellissimo.
Bravo, molto bravo, buono, molto bravo, buono. Bravo. Potrei avere il numero di quello che compra il fumo buono al figlio? Ci scrive un amico.
Per una micca.
Amico, vai, sentiamo.
Beh, sinceramente è abbastanza semplice, da colpa a quello, da colpa a quell'altro. Non ne farei neanche in caso, perché comunque ci sono milioni di ragazzi che vanno a scuola tutti i giorni e si comportano in modo esemplare. Fortunatamente è una mosca bianca. Io invece mi preoccuperei più di cercare di recuperare sto ragazzo, e lì secondo me lo Stato deve subentrare, deve prendere provvedimenti.
Bene, forse il professore voleva dire che gli sembra assurdo che poi valga a 14 anni e che andrebbe alzata l'età. No, non credo che dicesse questo, però insomma, ragazzi, un confine poi bisogna metterlo, che sennò che facciamo, dai?
Morire da ridere sta cosa, che la gente pensa che questo, siccome
non può fare il carcere, si farà la bella vita.
Sì,
ragazzi,
sì,
si farà delle annate di assistenti sociali, rischierà di essere stappato via dalla famiglia, che comunque, cioè, se il figlio ha 14 anni, 13-14 anni, ama le pistole, ama i coltelli, va in giro con le maglie con scritto vendetta e tutto. Poi ai genitori gli farei un minimo di domande, non solo di domande, forse glielo toglierei proprio un figlio. Cioè, non è una bella situazione, non si farà una bella vita, tra l'altro.
No, no, è chiarissimo e hai perfettamente ragione. Sentiamo
lo strascico psicologico di questo ragazzo.
Ma Angina Pectoris è molto bravi, nella parte finale è molto gentileggiante,
di fatto è quello in francese, vero? Angine de Poitrine. Allora, bello il post, non ho sentito dove posso rileggerlo,
Puoi rileggerlo.
Un signore, vai.
Domanda, ma visto che lui non è imputabile come minore di 14 anni e i responsabili sono i genitori, ai genitori che evidentemente qualche mancanza ce l'hanno avuta, che cosa succede?
Vabbè, non è che vanno in galera i genitori adesso, naturalmente. Adesso però lo spiegheremo con un signore, con un penalista, no? C'è il penalista?
Sono penalista.
Ah, ecco, vedi.
Penalista. Chiedetemi pure.
Ecco perché amo il rugby, ci scrive un signore.
Perché
ci sono dei giocatori della nazionale italiana che hanno esultato per la vittoria.
Per questo dice sono più corretti.
Sono più corretti, ci scrive un signore.
Da amante ex e diciamo, come dire, praticante solo incapace, poi ti dico sì, però tanta narrazione del rugby a un certo punto diventa pure una favola, cioè nel senso che non è sempre
insopportabile.
Un filetto sì, cioè nel senso che poi avendolo un po' praticato ti dico sì, è molto più corretto, diciamo, di altri sport, però poi alcune pecche ce le ha, mo non l'ammantiamo del miracolo italiano, insomma.
Intanto su non c'entra nulla, però su il Sole 24 Ore di oggi, mezzaluna rossa, 2 milioni a Gaza senza acqua, il mondo si sta dimenticando di Gaza e le case vengono distrutte. C'è un articolo di Rosalba Reggio che scrive: la guerra contro l'Iran colpisce anche Gaza. A denunciarlo ieri è stata la mezzaluna rossa palestinese. Dal 28 febbraio, spiega il presidente dell'organizzazione di soccorso medico dei territori Al-Khatib, la situazione nella striscia è peggiorata, entrano sempre meno beni, ogni giorno persone vengono uccise, le case distrutte e i campi degli sfollati attaccati. Nel mezzo di un conflitto regionale che ha destabilizzato il Medio Oriente, però la tragedia dei palestinesi rischia di passare in secondo piano, come c'è stato un periodo in cui si parlava solo di Ucraina e poi a un certo punto boom, non si è più parlato di Ucraina e adesso non si parla più di Gaza. Il mondo si sta un po' dimenticando di Gaza, il cessate il fuoco e la ricostruzione non hanno fatto progressi. Khatib ha poi ricordato le condizioni drammatiche in cui versa la popolazione. 2 milioni di palestinesi soffrono per mancanza di cibo, acqua e medicinali, e anche chi offre supporto diventa spesso vittima. Lo scorso 23 marzo l'organizzazione ha ricordato i suoi 15 operatori umanitari uccisi esattamente un anno prima. Che gli ultimi sviluppi in Medio Oriente stiano oscurando la crisi già in corso l'ha ricordato anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, che ha denunciato la gravità della situazione sanitaria e umanitaria in diverse aree del mondo, fra cui Gaza. Nonostante le richieste urgenti delle ONG e dell'ONU, l'ingresso immediato di attrezzature mediche, il sostegno alle strutture sanitarie locali e l'accesso umanitario, la striscia resta pressoché isolata. Dal valico di Rafah, riaperto dopo la nuova chiusura a causa della guerra in Iran, passano ancora poche persone, molto meno di quelle previste dall'accordo. Le evacuazioni mediche sono ridotte a migliaia di pazienti e migliaia di pazienti sono in attesa di raggiungere luoghi di cura in Egitto. Nelle conclusioni del recente Consiglio europeo, l'UE aveva definito catastrofica la situazione a Gaza, aveva chiesto accesso immediato e senza ostacoli agli aiuti e invitato a consentire alle agenzie delle Nazioni Unite di operare indipendentemente nell'area. In un contesto già così difficile ad appesantire le condizioni di vita della popolazione contribuisce anche la vulnerabilità del UNRWA sotto crescente pressione politica e operativa, oggetto di numerosi attacchi, e conta ben 390 operatori morti dall'inizio della guerra. Secondo il capo dell'agenzia Lazzarini, il futuro del UNRWA è incerto e un eventuale collasso metterebbe seriamente a rischio l'assistenza umanitaria a Gaza. Nella striscia, infatti, è l'Agenzia delle Nazioni Unite a rappresentare ancora una componente centrale della risposta umanitaria.
Quanto pare il signor Netanyahu ha ottenuto esattamente quello che voleva.
Ah, non c'è dubbio su questo. Vediamo ancora chi c'è, velocemente, dai, sentiamo.
Questa mattina vi odio.
Perché?
Vi odio profondamente.
Oddio mio.
Perché avendomi fatto scoprire Yang Jin qualcosa canadesi a Poix, mi avete creato una dipendenza.
Una dipendenza.
Allora dovresti amare
il cazzo. Però no, no, ha creato una dipendenza. Attenzione, Roberto ci manda una pagina interessante di Giovanni Ansaldo di Internazionale, che in questa settimana si occupa proprio anche lui degli Yang Jin de Vaudrin, una band da un altro pianeta. E quindi parlando proprio delle, soprattutto delle esibizioni live degli Yang Jin de Vaudrin. Non ci posso chiedere questo, scrive Anna, e questo fa l'insegnante, e glielo devi spiegare tu. E vabbè, ragazzi, arriva Brian Chatton. Radio Rock Podcast. Molto bene, Cardinals con Barbed Wire. Vediamo chi c'è. 3899 106 600. Via, ripartiamo da WhatsApp. Vai,
da qui, da qui. Allora, il ragazzo dovrà pagare, ma dovrà pagare anche la professoressa. Cioè, nel senso, non è che la professoressa mo adesso, dopo che si è dimessa, ricontinua a lavorare tranquillamente. Dimessa. Questa ha fallito. Lei è un'educatrice. Se un ragazzo arriva a darti una cortellata, tu hai fallito. C'è,
tu mi sa che
non hai
capito proprio niente.
Anzi, dovrebbe essere indagata questa persona. Fino a che non esce fuori qualche verità.
Deve essere arrestata addirittura. Allora, ragazzi, allora, ma questa qui, la signora ha preso una coltellata, ma alla fine diventa processa sta signora. Mi sembra che sia
allora,
rivoltato
ammettiamo
tutto.
Ammettiamo che fosse un insegnante dei metodi spicci, un po' all'antica, e se vogliamo
tra
anche...
Tra l'altro non è così.
No, non lo so, io non la conosco.
Tutti quelli che la conoscono, gli altri ragazzi,
ok, facciamo il gioco al contrario. Ammettiamo che fosse dura, cattiva e inflessibile, che fosse poco empatica, tutto quello che vuoi. Queste due parole sono pericolosissime e sono il cuore del motivo per cui questa generazione la stiamo rovinando. Stai di nuovo dando un attenuante, non stai cercando di invitare ad una riflessione, a prendersi anche la responsabilità delle proprie gesta, capendole anche a 14 anni. Stiamo spostando l'attenzione. Il fatto è uno, un tredicenne arriva ad accoltellare, filmandosi in diretta, una professoressa. Che c'è dietro a quel gesto? Sì. Perché poi non è che possiamo distribuire a colpa al 50%.
No,
per
no,
favore,
certo.
Dici delle cose pericolose.
Vai, sentiamo ancora.
Io su questa questione credo che bisogna indagare un po' sulle cause sociali che di questo periodo.
Sì?
Perché io ho 30 anni, quindi non so prima se accadranno queste cose, ma un ragazzo che accoltella la professoressa, penso che, non lo so, non credo che prima accadesse, quindi bisogna un po' capire quali sono le influenze che hanno sui giovani oggi, che siano i social, la trap, o questi fenomeni da baraccone che dicono te spacco, t'ammazzo per ogni cosa, non lo so. Mo se
bene, bene.
Faccio il boom,
allora qualcuno dice: non scordiamoci, fra l'altro, che siamo stati sbattuti fuori dalla Macedonia, non ce lo dimentichiamo. Cioè,
l'altro.
Macedonia del Nord.
Ma allora, il nostro amico qua che parla di trap,
prego.
Che per carità, musicalmente mi fa ribrezzo, ma qualcuno si ricorda il rap emergente negli anni '80,
sì,
i duelli West East Coast,
sì,
cosa dicevano nei testi?
No, non possiamo tornare,
parlate,
non possiamo tornare a quello. Allora, ieri a Teatro De Servi, ieri sera, è stato bellissimo, ragazzi. Sì, ieri sera sì. Ieri sera devo dire di sì.
Ma tu non c'è.
Ieri sera è stato molto bello. Altre sere invece.
Molto meno.
Mauri, bravi
molto
tutti,
meno.
Divertentissimo.
Grazie,
bravi, bravi, bravi. Tania, poi
grazie
la
mille,
responsabilità
Tania.
Dei genitori è civile, articolo 2048 codice civile, ma non è automatica. Va provato che non hanno assolto al loro obbligo educativo. Vabbè, ma sempre va provato, anche quando uno... che ne so, commettere un omicidio ha provato, quella
provato, certo.
E ti dico un'altra cosa, quelle parole sono pericolose per il motivo per cui vengono dette, cioè di nuovo di fronte a una cosa del genere, invece di sederci e chiederci reciprocamente cosa c'è che non succede, che cosa c'è che non va, si stabilisce, c'è la voglia di bianco nero,
allora,
colpevole
Dino
innocente.
Dino dice quindi anche chi è violentata potrebbe essere colpevole di indurre alla violenza, ma che cazzo dici?
Beh, ma sì,
allora sentiamo ancora, sentiamo
buongiorno
ancora.
Sono lo zio di Martina Caronna, ma volevo sapere, ma dove sta Martina, che gli avevo detto che doveva dosare le pecore, stamattina non è arrivata,
la chiami
sta,
tanto è il zio,
più
sei
che
il
altro
zio.
Non se ne è accorto nessuno intorno a lui, vai, sentiamo, sembrerebbe, non lo so,
guarda, io penso che non è che abbia fallito la professoressa, ma ha fallito il sistema più che altro, perché nessuno se n'è accorto, nessuno dei ragazzi che magari ha visto il post si è fatto una domanda in più, nessuno ha visto niente, nessuno si è accorto di niente, e il vero fallimento è questo.
Vogliamo dire che ci sono delle responsabilità che vanno condivise? Ormai ho detto. Vanno condivise.
Però non è male come dichiarazione.
È una bella riflessione, no? Vanno no. Allora, buongiorno signori, volevo fare i complimenti ad Ale che ha una giacca meravigliosa, dice Tommaso, che stile impeccabile con il ferma cravatta, buona giornata. Chiedo scusa per aver detto.
È
molto bella. Sintonizzatevi sulla Radio Rock TV per gustarvela a pieno e per, se volete, anche trarne del piacere sessuale. Allora, attenzione.
Saganello no.
Chiedo scusa per aver fatto, per aver detto di riflettere sulle responsabilità della professoressa, perché non voglio essere associato col messaggio dell'ascoltatore che ho sentito prima.
Però cioè, poi fondamentalmente un po', insomma,
un po' l'hai detto,
un po', sì, un po'
l'hai
sì.
detto e pagherai per quello
un
che hai
po'
fatto.
Sì, l'ha detto.
E pagherai per quello che hai detto. Cioè adesso io ti mandiamo subito le forze dell'ordine a casa e ti fai la tua bella condanna a 6 mesi di reclusione, almeno. Con naturalmente tutti i benefici di legge, ma anche tutti i malefici
di legge.
No, perché
io vorrei dire, no, chi non adempie al proprio mestiere, c'è in ogni settore, non è che poi certo ci sono settori che sono molto più delicati, però in linea di massima penso che un insegnante è un po' come tutti i lavoratori. Se sveglia la mattina e va al lavoro con l'intenzione di lavorare, non credo che vada con l'intenzione di fare del male a qualcuno, di prendere di petto qualcuno, di incazzarsi così.
Aspetta, notizia dell'ultima ora, il signore Giuseppe sta arrestato, vi devo informare, il signore è già stato 7-8 mesi, vai, vediamo.
Finché ci sarà gente come quello scemo di prima che ha detto che la coltellata probabilmente è legittimata da qualche comportamento dell'insegnante, la risposta è presto detta.
Pensavo, no,
i ragazzi accoltellano gli insegnanti.
Se quel signore c'ha un figlio e il figlio è vicino a lui e sente quel tipo di discorso,
sì.
E poi ci meravigliamo e ragazzi non sta, si comporta,
cioè noi critichiamo Trump perché buongiorno, dice no, ragazzi. Ma è un adulto, è la stessa cosa,
buongiorno. Mi pare che fosse lunedì,
sì.
La mattina avete parlato degli Angin de Poitrin anche per un po' di tempo,
sì.
E ci stavo pensando, e poi lunedì sera stavo guardando Propaganda e la Propaganda Orchestra ha fatto un pezzo degli Angin de Poitrin e ho pensato,
hai visto?
Poi tutto torna,
hai visto?
No, no.
Denunceremo subito Propaganda,
non
che
è vero.
Copia.
Grazie di avermi fatti conoscere.
Grazie a te.
E devo dire che la battuta della carta pesta mi ha fatto molto ridere.
Molto ridere, molto ridere. Vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo ancora.
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, secondo me il ragazzo di 13 anni, vedrete che ha delle perizie psichiatriche, non risulterà essere un malato di mente,
vedrete.
O avere chissà quali,
vabbè,
quali problematiche,
staremo a vedere, mo vedrete.
Vedrete
che possono avere altri ragazzi della sua
ma perché
età.
Tu lo conosci?
Allora, ma sti imbecille dell'ascoltatore, se potrebbe per favore dare una cortellata addosso, cortesemente?
Cortellata addosso,
se non una cortellata addosso, adesso quando dice ti tiri una pippa, no? Che ne so,
non è la stessa cosa, no? A parte che poi non ho mai capito, ma perché la tiri la pippa?
La tiri a qualcuno, che ne so.
A che tiri?
La tiri una sega, no? Prendi una sega,
tiri via. Hai preso una sega e hai tirato addosso a qualcuno?
Io sono in contatto con altre mie amiche, una mia amica giornalista che segue molto le vicende, abbiamo approfondito, abbiamo contattato delle famiglie,
sì.
Questo un anno e mezzo fa,
sì.
E diciamo che all'inizio loro organizzavano i camion di acqua, ci mandavano i video,
sì.
Insomma tutto quanto, tutto...
sì.
Certificato, li abbiamo seguiti nei vari spostamenti da nord,
sì.
A sud, di nuovo a nord quando hanno riaperto, poi li hanno rimandati a sud, sono in condizioni disastrose. Noi abbiamo scelto di aiutare queste 4-5 famiglie direttamente, perché almeno così loro, qualcuno di loro è ferito, uno addirittura è riuscito a venire in Italia, però se potete aiutate anche tramite le organizzazioni, c'è Watermelon che e certifica, ma
bene.
Solo Medici Senza Frontiere.
Grazie Laura, grazie mille.
Radio Rock Podcast.
Con Trickle Down, 9:13 minuti, vediamo chi c'è, dai, 3899 106 600, vai, sentiamo.
Stavo riflettendo, ma sì. Il tizio che vuole arrestare la maestra,
sì.
Ma è tipo il capofila di quelli che vanno a mettere le mani addosso ai professori e ai maestri se mettono una nota ai figli.
Allora, potrebbe essere.
Mamma mia, che cazzo di mondo ci tocca vedere.
Allora, sentiamo ancora chi c'è. Vai.
Ho detto che le ragioni del male non sono mai giustificabili a prescindere, però
sì.
Voglio ricordare che casi come Columbine e altro hanno avuto anche un certo seguito, ma sono sempre state premeditate. E qua la situazione mi sembra molto simile. Il problema è che anche in Columbine c'era la possibilità di vedere quello che facevano i ragazzi e quello che pensavano, però uno non, come dire, poi arrivi e non penseresti mai che si sfocia una cosa del genere. Ma detto questo, non c'è mai una giustificazione. non è mai da giustificare.
Bene, grazie Simone, grazie Simone. Questa canzone ha perso la sua identità, ora è solo la canzone per sfuggire a Vecna, si scrive Valentina,
no.
Rispetto a rispetto a Kate Bush. Beh, però non sai trovo. Cos'è? Sì, però sai cos'è? Sì. Che magari tra qualche anno sarà diversamente. Però adesso usciti dalla visione di Stranger Things, un pochino poi
sì,
ci pensi,
per chi
no?
L'ha conosciuta oggi, sì. Dai, per chi già la conosceva, probabilmente.
Ma io la conoscevo già, bene, però in questo momento, dopo aver visto 5 stagioni di Stranger Things, sì, sinceramente la associo a quello. Sì, dai, cazzo, sì, poi mai da 5 anni non sarà più così, però... dunque, io sono responsabile per quello che dico... e secondo me sbaglia chi dà tutta la colpa allo studente, così come sbaglia chi dà tutta la colpa all'insegnante. All'ascoltatore che ha accusato la prof, il tuo atteggiamento è proprio di un genitore che può portare il proprio figlio a fare quello che ha fatto questo ragazzo. Una cattiva professoressa può essere responsabile di un ragazzo che vada male in quella materia, al limite che lasci la scuola, ma certo non del fatto che la accoltelli o accoltelli qualcun altro. Sì. Di un atto del genere siamo responsabili noi genitori se non ascoltiamo i nostri figli, non condividiamo i nostri fallimenti con loro, trasmettendogli la possibilità che le cose non vadano sempre come vogliamo, che gli altri vanno rispettati, che non ci appartiene nessuno e che la violenza è sempre sbagliata. Siamo noi a dover essere messi sul banco,
allora,
degli imputati.
Provocazione per provocazione, no? Forse hai ragione, sbaglia chi dà tutta la colpa allo studente e chi dà tutta la colpa all'insegnante, perché poi ci dovrebbe stare anche la colpa dei genitori del ragazzo. Provocazione per provocazione, perché allora se dobbiamo distribuire le colpe in questo senso, distribuiamola in toto, no?
No, no, certo. La colpa è sempre comunque di Giuliano Leone, che è un gobbo maledetto, che dorme sotto un piumone raffigurante Lucio Battisti e che come sveglia usa una canzone di Queen. In realtà non è mai stato al concerto di Jeff Buckley, ma solo ed esclusivamente a quelli dei Muse. Yeah, ci scrivono. Poi... Ah. Secondo me questa canzone dovevi metterla ieri alle 8:30. Qual è questa canzone? Quella del sempre del
Kate Bush,
non lo so, vabbè.
Ah, volevo interrompere un secondo, scusate, mi sono andato a vedere però uno spettacolo ultimamente bellissimo. Proprio bello, si chiama Abbiamo da morire al Teatro dei Servi. C'è Valeria Monetti che è fortissima, vale solo quello il prezzo del biglietto, poi ci stanno due signori anziani che stanno lì che fanno delle cose, e poi c'è un attore giovane che è bravissimo, mamma mia, vale veramente, andate a vederla.
Molto bravo quell'attore giovane, con la barba.
Scusa,
con
quegli anziani chi sono?
Chi sono? Secondo Maurizio, chi
tu
sono? Maurizio,
l'altro te stesso.
Erano due, per cui se uno so io, l'altro sei tu.
Accettalo, Mauri, accettalo.
Lo accetto. Radio Rock Podcast.
Ma sai che stavo girando l'altro giorno Jello Biafra, i suoi Dead Kennedys, che rifanno I Fought the Law, già resa una cover dai Crash. E però storpiano il testo, perché diventa I for the law and I won, ho combattuto la legge, ho vinto io. Mi è venuto in mente, salutando il grande Jello Biafra, che insomma non sta tanto bene in quest'ultimo periodo, una band fenomenale, anni 90, che sono i Lard, l'unione, diciamo così, tra Jello Biafra e i Ministri, sostanzialmente, con una roba, diciamo una commissione bestiale fra appunto due dei Ministri, Ali Jurgensen e leader dei Ministri, e Paul Barker, insieme appunto a Jello Biafra, che hanno fatto secondo me dei dischi molto molto belli, e allora andavo a riascoltarli. Questo è War Pimp Renaissance,
Radio Rock Podcast.
Pimp Renaissance è un testo che è molto molto, forse direi troppo attuale, ragazzi, mamma mia, pazzesco rileggerlo adesso. Questo era il 1997 e fa spavento per quanto è attuale il testo di questa canzone, War Pimp Renaissance, dall'album Pure Chewing Satisfaction dei Lard. Vediamo un po', dai, chi c'è, perché poi dobbiamo aprire il sollazzo del pappagallo di oggi. Se dai la colpa allo studente, è implicito che la dai anche ai genitori.
Non è implicito niente.
Mauri,
non mi sembra che è implicito.
È implicito.
È implicito il cavolo.
È implicito o non è implicito? Secondo te è implicito?
No,
però no. Vediamo, dai.
Indubbiamente le colpe vanno condivise, verificate, ma se noi partiamo dal punto di vista che uno dei compagni, insomma un altro ragazzino frequentante la stessa scuola, alla domanda com'era questa professoressa, la professoressa era severa,
perché quando li vedeva soffiarsi il naso con le mani, gli diceva vai al bagno e lavati le mani.
Sì.
Cioè, a questo punto, se noi partiamo da... Da questo inizio come narrazione, sì, diventa tutto molto, molto complicato.
Grazie,
no?
Miriam. Sì. Grazie, grazie, grazie. Però voglio
se
dire
questo
adesso,
è essere severi.
Vai al bagno e lavati le mani. Mi sembra un pochino un po' esagerato, troppo, da pretendere.
Beh,
da un
certo,
bambino.
Se ti soffi il naso con le mani.
No, lascia perdere. Allora, c'è Giulia.
Dovrebbero insegnare i genitori.
Giulia che scrive: ho appena scoperto di essere incinta e sto andando a scuola. Allora, tu fai applauso, però insomma qui è una cosa delicata, una ragazzina di chissà di quanti anni,
ma
che
no,
va a scuola,
ragazzina, ma non credo.
È incinta già, mamma mia,
ma insegnante.
È un degrado pazzesco,
ma che degrado, ma magari invece è un'insegnante.
Ah già,
scusa.
Allora, ho un po' paura perché in una mia classe hanno già portato un coltello per intimorire dei coetanei. Il problema non è solo del ragazzo e della sua famiglia, i ragazzi sono la società. Lo Stato deve supportare le famiglie, scrive Giulia, che apre un fronte molto... ma molto porta.
Oh, attenzione, auguri, Giulia. Ma guarda che è una cosa bellissima.
Congratulazioni, cavolo, sì.
Dai,
che vuol dire che è una cosa bellissima? La retorica della cosa bellissima. Che è una cosa bellissima. È una cosa.
È una cosa. Bella, cazzo. È meglio
brutta.
Allora, è bello se ci diceva.
Dipende. Metti che. Allora, tu vai dalla madre di Adolf Hitler e gli fai: ah, cara signora Hitler, bellissima.
Sì, non lo so come
è una cosa bella.
Scusa, ma non lo sapevo. Non so come diventa.
Lo sapevi. È proprio perché lo sapevi, sta zitto. Non lo sai. Che cazzo, è una cosa bellissima.
Vabbè, allora, Giulia, vaffanculo, no,
sai che ti dico, Giulia, fai schifo, vergogna,
brutta,
sozza.
Ma scusa una cosa, ma per, ci può essere io di mezzo?
Se stare
no?
attento.
No, è una cosa meravigliosa.
Che hai fatto? Vedi?
Ma è una cosa così,
che
così.
Se poi ce lo metti, ce lo ritrovi.
È una cosa...
è una cosa bellissima.
Vabbè, bellissima. Allora, bellissima. Meravigliosa. Vogliamo dire, scusa, vogliamo dire la magia della vita che nasce? La vogliamo dire?
No, cioè, diciamo nasce mi dà un po' fastidio.
Ah, ecco.
Però la bellezza la della vita
dire,
nasce.
Lo vogliamo dire, ragazzi?
Poi
il
si spera che Giulia sia un'insegnante...
Vabbè, Maurizio. Il fascino della...
fascino?
No, il... come si dice? Il mistero. Ecco. Questo è il mistero della vita che si
schiude.
Che
non è un mistero, Cioè, tu devi mettere una
molto
roba...
chiaro.
No, non devi mettere nessuna roba, stai zitto. Vergognati. Allora, ragazzi, grandi, vi ascolto sempre con Shazam aperto. Aperto Shazam.
Per conoscere tutti
per
gli artisti.
Per conoscere
e
scoprire nuove canzoni. Un saluto dal cantiere
però
brasiliano.
Mi permetto di dirti cantiere brasiliano.
No, però sei brasiliano,
c'ho
in mano.
Tu potresti non averlo lì,
Allora, guardate, ce l'ho
in mano.
Ce l'ho in mano e guarda quanto è grosso, Maurizio.
Ammazza,
600 pagine, il libro, perdonami, lo dico al nostro amico.
Ed è peloso.
Kimbu,
ah, no,
te credo. Che si chiama, e te lo leggo, in brasiliano. No, è in inglese, Tropical Truth. Allora, perché si ha verità tropicale, musica e rivoluzione nel mio Brasile. L'autobiografia di Caetano Veloso.
Ho detto che era veloso.
È veloso. È grosso veloso. Allora,
che postribolo, accidenti.
Ce l'ha grosso. Allora, attenzione. signori, è arrivato il momento tanto atteso.
È successo?
Dice, sì, sono una prof, scemi. Brava prof.
Ci metto anch'io.
Sei una prof? Allora, ti posso dire una cosa? È meraviglioso.
È meraviglioso.
È meraviglioso. Come siamo felici per te.
Bravo.
È, diciamo, l'enigma della
prof
vita.
È una prof laica o è una suora?
È una suora. Sentiamo, è una suora.
Io ho avuto solo insegnanti di lingua.
Don Giulia.
Capres. Brutte persone.
Persone
che manco il gatto gli voleva bene. Sole, quei figli che gli odiavano, i mariti che volevano andarsene.
Sì.
Gente orribile.
Orribile.
Ammazza.
Tutte idee ci hai avute.
Sì.
Se qualcuna di queste persone orribili ha una certa se piena cortellata, vabbè, succede.
Ci può stare, tu dici. No, lui dice, ci può stare.
Tutte quelle vessazioni. Io speravo, pregavo tutte le mattine. Cosa? Facesse il botto con la macchina.
Allora, però vogliamo dire anche una cosa, ragazzi. Fuor di retorica, che c'è una parte del paese che la pensa così. Cioè, che dice, giustamente, dal loro punto di vista... Se ci sono continue vessazioni, non piangerò sulla cortellata di un signore.
Ma che possiamo pure dire, ma ci dobbiamo
bisogna
lavorare.
Vedere che
po
tipo
però,
di vessazione. Io non penso, non lo so. Poi ci saranno sicuramente
certo
anche persone
stanno,
disturbate
ma...
tra gli insegnanti.
Allora,
ci stanno.
Maurizio,
ma io non penso che un insegnante vada a un bambino e lo vessa.
Ma
cioè,
no, ma tutto è soggettivo.
Potrebbe
se
anche
io ti
essere.
Dico a
figlio
della mignotta, tu magari ti offendi pure, ma non
ma
è
sbagli,
un'offesa.
Maurizio.
Cioè, nel senso, no. Per dire che non è che io se ti offendo è soggettiva l'offesa, no? Io magari ti dico Oh, stupidino, tu,
e tu piangi.
Ma magari ti dico le peggio cose e non dici niente. Cioè, capito, è tutto soggettivo. Dobbiamo riconoscere che questo nostro amico si è sentito toccato nel vivo. Che vogliamo fare?
No. Tutti insegnanti brutti c'aveva, questo ci ha avuto tutti. Ma non è che era lui che era uno studente sbagliato, no?
Sbagliato?
Magari sì. Magari sì.
Magari c'è ragione, Maurizio.
Possibile che su 10 su 10 insegnanti erano persone brutte, che non sapevano fare il loro mestiere, che vessavano, che prendevano in giro gli studenti.
Tutti
a me mi sembra assurdo e paradossale.
Guarda, io aggiungo e rilancio. Se è uno, ti ha detto male. Due, poverincela con te. Tre, dannazione, che sfortuna. Il quarto, amico, se te.
Il problema, allora, è ci chiedono se è veloso o peloso, tanto per cominciare.
È veloso o peloso?
Allora, veloso,
un po' veloso, veloso, un po' venoso.
Più anche era peloso prima, che c'aveva questa bella chioma, ma adesso c'ha 80 e passanti.
Peloso.
Che cazzo sa di questo? Allora, scrivo un amico. Perché poi, ragazzi, il grido di dolore, giustamente, arriva anche da altre parti. Cioè, un'amica ha detto, gridando, come di dire, di dolore: io sono stato vessato. Se avessero accoltellato la mia professoressa, non avrei fatto un...
dispiacere.
Non avrei tolto un... niente a questo signore. E altro signore invece dice, no, questa cosa non è accettabile, non si può. E allora, quindi, chi ha ragione? Chi ha ragione fra i due? Non lo so, verificheremo.
Il discorso è che è possibile che tutti gli insegnanti ce l'hanno con lo studente.
Sì.
C'ha senso se parliamo di un adulto che non si trova con un gruppo di adulti. Ma se parliamo con un adolescente che non, che c'ha problemi con un gruppo di adulti che dovrebbero educarlo, allora il problema è del gruppo d'adulti, non dell'adolescente.
Sì,
perché
ma
l'adolescente
se...
deve poter essere sbagliato, non ne sarebbe comunque sbagliato, perché deve crescere, ma deve essere indirizzato, quindi, nella crescita. Quindi se quel ragazzo non va d'accordo con nessun insegnante, la colpa è dell'insegnante.
No ragazzo, perché la colpa potrebbe, la colpa, a parte che non dovrebbe essere neanche del ragazzo, la colpa non è di nessuno. Ma se
non
io ti devo
sullo stesso piano, Maurizio.
Sì, ma se io ti devo educare, Emilio, ma se io se tu hai un disagio, io ti devo educare, è ovvio che il mio metodo educativo a te risulterà, no? Non adeguato. Tu ti sentirai comunque a disagio, ma io sto cercando di educarti, quindi
allora,
sto cercando,
Maurizio,
di farti del bene. E come lo percepisci te?
Bene.
Se tu hai un disagio, a priori ce l'hai.
Colpa mia. Magari me l'hai spiegato male, no? Se io ti dico figlio di Era, tu ti incazzi, dico figlio di Era? No, perché non
dipende.
Perché se dico figlio di puttana, sì. Allora, perché ci ragioniamo pure su questo, no? Nel senso che poi
non capisco l'utilità,
ma dobbiamo pure guidare sti ragazzi. Allora, attenzione,
calma.
Peloso o venoso?
Lo capiremo tra poco.
È peloso o venoso? Attenzione, peloso o venoso? Pure se un insegnante vessasse uno studente, questo avrebbe, se avesse un rapporto sano in famiglia, la cosa verrebbe affrontata e superata. Però c'è una componente, ragazzi, che voi purtroppo...
magari, che ne so, quello il ragazzo magari è chiuso, non lo so, poi ci sono talmente tante situazioni.
Hai convinto un nostro amico qui, Francesco, che sembra Bud Spencer, Francesco, no? Da sta barba lui. Sembra Bud Spencer, no?
Lui.
Vabbè, che dice, ok Mauri, messa così posso essere d'accordo, finita la storia, vai.
Io sono d'accordo con te, penso.
Bravo, Radio Rock Podcast. Editors con Papillon, ragazzi, è un tutti contro gli insegnanti adesso, veramente. Manu ha rotto le righe, rottura delle righe, e scrive, tra l'altro rintuzza, c'è Marco D'Ostia che scrive, oh ragazzi, senza giustificare nessuno, ma nelle scuole ormai i professori non hanno più nessun rapporto umano con i ragazzi. Solo voti, note e distanza. Poi succedono queste cose e tutti cascano dal pero. Scrive Marco. Manu invece rintuzza dicendo: insegnanti di lingue, gente frustrata che avrebbe dovuto fare altro e ha ripiegato poi sul posto fisso, scuole piene di disagiati, psichiatrici e pederasti, inlicenziabili. Vabbè, se vogliamo aggiungere qualche altra cosa, non lo so, è più di così. Siccome non abbiamo un reddito di cittadinanza o un welfare state, la sinistra li mette ad insegnare. Ottimo, ci scrivo. Vabbè. Avevo un professore filo nazista negazionista che era super viscido con chi aveva una scollatura, mai licenziato. Che però ho capito, se è la sinistra che li mette a insegnare, che mette a insegnare i nazisti.
Ma chi ha mandato questo messaggio?
È un cortocircuito.
Ma chi ha mandato? Sta là, ma che cazzo vuoi? Manu, che vuoi?
Ciao.
Che vuol dire?
Manu, ciao.
Che vuol dire? Ciao Manu. Che vuol dire chi ha mandato questo messaggio? Un ascoltatore? Cosa vuol dire tutto ciò? Allora, Valentina, io ho due figli e vi assicuro che certi insegnanti trattano gli studenti come fastidi, non come persone. Non mi stupisce che qualcuno prima o poi esploda, anche se ovviamente è una cosa gravissima.
Quindi tu c'hai due figlie, quindi tu, siccome c'hai due figlie, hai il sentore di quello che è l'andamento delle scuole italiane.
La società
italiane.
Ci sta dicendo tanto.
Allora, Maurizio, la società ci dice questo. No, no, noi prendiamone atto. Oh, Luca, allora, una volta i professori sapevano farsi rispettare, oggi sono o troppo autoritari o completamente assenti. In entrambi i casi i ragazzi vengono lasciati soli. Ci scrive Luca.
Questo è quanto?
Poi sentiamo ancora, vediamo chi c'è. Passiamo a di qua. Allora, Serena, scusate, ma è possibile che nessuno parli mai di come certi docenti umiliano i ragazzi davanti alla classe? Non dico che questo sia il caso, ma il clima nelle scuole è spesso pesante.
Per esempio, Mauri, per esempio, interrogarli.
Tanto per
ma
cominciare.
Tutte queste persone che parlano in scuola pur non sapendone nulla. Cioè, perché lavorano nell'ambito della scuola, stanno otto ore in classe con gli insegnanti, gli studenti. Perché dicono così?
Comunque ci scrivono.
Da quale fonte? Da quale verità assoluta che detengono?
Dicono dice, armiamo gli insegnanti. La scuola è diventata un posto freddo e burocratico. Gli insegnanti pensano solo al programma e zero all'aspetto umano. No, poi quando succede qualcosa di estremo ci si indigna.
Veramente è proprio il contrario rispetto a quello che era prima.
La società ci sta dicendo questo.
No, rispetto a quello che era prima. No, ma rispetto a quello che c'è prima, in realtà, che succedeva prima, c'è un'attenzione alla a situazioni che possono essere appunto che vanno seguite in diverso modo. Gli insegnanti fanno e danno distribuiscono compiti anche a seconda delle possibilità dei ragazzi. Prima quello era quello doveva essere e se non stavi al passo
Chiara ci scrive io sto dalla parte dei docenti quando serve.
Altrimenti costa
ma è anche vero che molti non sono preparati a gestire adolescenti di oggi. Non è solo una questione di studiare, è una questione di relazione che manca del tutto. Ah, ragazzi, gli insegnanti
manca
sono
solo perché ha un vaso qui.
Dunque, gli insegnanti sono distaccati dai studenti perché non vogliono rottura di palle da parte dei genitori plurilaureati. Sarà mica che forse se un ragazzino di 13 anni aveva tutto il necessario per fabbricare esplosivi in casa e aveva emulato l'uso del coltello come ora in voga, tutta questa roba possa arrivare da quei maledetti insegnanti? Non è che...
Ma io penso che se un ragazzino ha del materiale per fare un esplosivo dentro casa, forse... La responsabilità dell'insegnante e no dei genitori che apri a cameretta di tuo figlio e tu vedi del materiale per fare una cazzo de bomba.
Il
problema è l'insegnante.
Allora, Andrea, ma davvero continuiamo a far finta che la scuola funzioni? I professori entrano, fanno la loro retta e se ne vanno. Zero coinvolgimento, i ragazzi li perdono così, scrive Andrea.
E si prendono la coltellata.
Oh, e ancora. Dunque, bei tempi quando gli insegnanti avevano paura solo delle aggressioni da parte dei genitori, ci scrive Roberto. Adesso abbiamo eliminato un intermediario. Nel commercio sta cosa funziona. Quindi dice, anziché picchiarli noi genitori, li facciamo picchiare direttamente
dai figli.
E funziona. Stefano, nessuno giustifica un gesto del genere, però è anche vero che tanti professori, Maurizio, ci scrive Stefano, non sanno gestire il conflitto. Appena entrano un ragazzo esce dagli schemi, lo etichettano e basta. Se il ragazzo ti prende a capocciate non va bene, e ti accoltella non va bene.
Parolacce no, gli schiaffi no.
Elisa dice, la verità è che molti insegnanti non hanno proprio voglia, fanno il minimo indispensabile, stop. L'empatia è sparita completamente.
Che sta succedendo?
Che se se tu mandi messaggi a chat GPT, quando cazzo mandi te? E gli dici, mandi tutti i messaggi contro gli insegnanti?
Allora, posso dire una cosa? Questa è la prova provata che la AI non potrà mai sostituire.
No, questa è la prova provata che siete due scemi, perché io qua leggo i messaggi e vedo
Mauri,
che quelli che sta leggendo non ci stanno.
Bravo, senti,
Mauri.
Leggo qua, 338, 37, eccetera. Mauri, attento a dire, tu ne sai, perché qualcuno potrebbe dirlo anche a te.
No, guarda, io però c'ho un'esperienza diretta, perché fino a due anni fa ho insegnato.
Tutto a dimostrare.
Potrebbe dirmelo, perché assolutamente ci mancherebbe altro, non è che pure io ho la scienza infusa, allora, però ho un'esperienza diretta.
Carlotta dice: il segreto per una scuola più empatica è che crea comunità. È la musicale. Non vale per tutti, ma la nostra scuola funziona col cuore. Parliamo pure delle belle realtà, perché sennò sembra che parliamo solo delle cose brutte.
Ce ne stanno tante che creano questo tipo di
ragazzini possono andare pure a lavorare.
Manu dice: vuol dire che Maurizio, che ho incontrato insegnanti, tra virgolette, che definire l'Italia è un'esagerazione. Messaggi vomitevoli, Maurizio.
Che porta a casa,
hai mandato in onda dei messaggi vomitevoli, ci scrivono.
Vergogna, con un modo discutibile.
Ragazzi, io pure ho due figli, ma certi commenti di certi genitori mi stanno mettendo veramente paura.
Mettono paura, è vero, mettono paura. Vero, vero. Sentiamo.
Ragazzi, ma che state dicendo? Ma soprattutto anche chi vi scrive, ma cosa dice? Cioè, ma veramente stiamo facendo?
Hai creato un bordello.
Sì. Non faccio l'educatore. Ok? Ovvio che tra poi diciamo la scuola ci obbliga, tra virgolette, devi essere anche quello, devi essere anche educatore, ma io in primis sono insegnante.
Vabbè, Ivan, però questo messaggio mi sembra un po' fasullo. Vediamo dei messaggi veri. Allora, Fabio, la Torbella Monaca, scrive: basta ipocrisia, la scuola è allo sbando e molti insegnanti fanno finta di niente. Entrano, spiegano male e se uno resta indietro è un problema suo. Poi però piangono in TV. Bravo Fabio. Allora, Alessandra, sì, ma di che cosa parliamo? Sono professori che trattano i ragazzi con sufficienza quando va bene, con disprezzo quando va male. Dovremmo stupirci se cresce la rabbia? Maurizio, prendiamone atto, no? Prendiamone atto.
Maurizio, ma cosa ti costa registrare questo
alcuni
malcontento?
Alcuni professori sono davvero spocchiosi, scrive Francesco. Arrivano con quella loro panda, occupano due parcheggi, sputano in terra e bestemmiano.
Questo io l'ho visto accadere con i miei occhi.
Allora, Desiree da Montagnola, signori. Vai, Desiree.
Sempre tutta la mia stima. Cioè, ma veramente, tutte le persone che hanno commentato,
ci vorrebbe anche
un esame. Lavora a scuola, perché io
mettiamone quattro insieme, vediamo se riusciamo a capire.
Rendo accessibili le lezioni per le persone sorde, per gli alunni. E il problema è vero, c'è un problema a scuola, ma non è tanto degli insegnanti, perché cioè, per carità, poi dopo stiamo parlando comunque di persone, quindi ovviamente ma il problema qui è delle famiglie. Siamo arrivati al punto che anzi non si possono mettere note perché sennò la famiglia arriva e denuncia. Non si possono sospendere i ragazzi no, figlio mio, poi la stella c'ha la DHD, che ti pare che lo sospendi per questo? Sì, ho capito, però ha fatto infartare un professore. Ho capito, però
brava Desiree, però adesso però c'è un messaggio diverso, che arriva di segno opposto. Claudio: gli insegnanti vogliono rispetto ma non lo danno, parlano dall'alto in basso, non ascoltano e poi si sorprendono se perdono completamente il controllo della classe e gli arriva magari anche una coltellata.
Certo, scemi.
Voi vi sorprendete.
Simone: io non giustifico niente, ma la verità è che tanti professori non sono proprio all'altezza. Zero capacità di gestire i ragazzi difficili. Zero. Questo è il risultato. Ilaria: la scuola italiana è piena di gente frustrata che scarica tutto sugli studenti, Maurizio. Altro che educazione, spesso è solo sopravvivenza reciproca. Ecco. Massimo: ogni volta la stessa storia, episodio isolato. Ma quale isolato? È un sistema che non funziona più e gli insegnanti sono parte del problema, non sempre la soluzione. Questo è, il popolo ha parlato, ragazzi, si è espresso in maniera molto chiara, molto chiara. C'è poco da fare. La prima colpa è dei genitori. Io ho una figlia di 13 anni, gli sto dando propaganda, ascoltandola, seguendola. Io vedo molti genitori che non sono adeguati, insomma sono delle teste di cazzo che pensano che i loro figli sono i più bravi. Ci scrive anche un altro amico, un altro signore. Vai, sentiamo ancora. Chiara, vai, Chiara.
A me mi sembra di sentire dei commenti assurdi. Cioè, è stata accoltellata una donna di 57 anni mentre andava al lavoro da un ragazzino di 13 e la colpa dovrebbe essere dell'insegnante. A questo punto, allora, dobbiamo fare gli stessi discorsi che purtroppo già vengono fatti. Sembra un po', se c'è la minigonna te lo meriti di essere violentata.
Esatto, esatto.
Cioè, a me mi sembra una cosa atroce quella che sto sentendo.
Bene, scrivono Roberto, Maurizio. Ma vogliamo dire la verità o no? Sono professori che non dovrebbero nemmeno stare davanti a una classe. Freddi, incapaci e pure permalosi. Poi quando succede il casino fanno le vittime.
Insomma, c'è pure gente che può disporre dei messaggi che non, insomma, che purtroppo
che
ne disponi.
Allora, che cosa stai insinuando?
Poi c'è gente che...
Qui tu insinui?
Sweetie,
tu l'evoluzione della società di me quando l'adolescente, quando non sono mai stato un genio a scuola, andavano i miei genitori a parlare con gli insegnanti.
Maurizio, tu in Sweetie?
Quando tornavano, gelosi quello per la punizione, perché c'era massimo rispetto per gli insegnanti. Adesso coltellate, bottigliate in testa, schiaffi.
Bravo. Vai, sentiamo. Vai.
Ma perché ha nido i ragazzini non accortarono mai le maestre?
Vogliamo
dire che le maestre del nido sono più brave di quelle delle scuole, dei licei, dell'università?
Sì. Tu insuini,
forse
Maurizio.
Sì, tu insuini, Maurizio, c'è poco da fare. Vai, sentiamo. Vai.
Buongiorno a tutti. Allora, io lavoro a scuola come tecnico di laboratorio.
Viene al dunque, non ce ne frega un cazzo. Forza.
L'incudine e il martello tra i docenti.
Non vogliamo
e
il tuo curriculum.
Sì. La verità sta nel mezzo, purtroppo l'ambiente scuola, come probabilmente come tutti gli ambienti, se non si vivono ci sono dinamiche e situazioni che non si possono capire da parte dei ragazzi, da parte dei docenti, dirigenti.
Ma e questo è tunzinui questo.
Coltellata a 13 anni, Devoluccio. Ci scrivono.
Come Devoluccio?
Devoluccio.
Ma che cosa sta insuinando questo spettatore?
Raga, buongiorno.
Buongiorno.
Vabbè, i tempi quando c'avevamo paura del portiere. Del portiere. Pazzo.
Ma chi è che c'avevo il portiere?
Insomma, sì, altro che questi danni.
Ma per questo che poi io l'ho accoltellato.
Ma scusa, avevo paura.
Funziona.
Allora, la citazione è proprio poco felice, ci dice qualcuno, ma pare proprio di stare nel mondo al contrario. Non aveva ragione quel generale lì,
quel buon mannacci lì.
Un generale lì. Vai, sentiamo ancora, vai.
Manca l'educazione da bar. Una volta al bar, se arrivava il ragazzetto che faceva lo svelto, eccetera,
che succedeva?
Dugiarde.
Questo è insinua.
Era estremamente educativo.
Penso.
No, c'è ragione.
Anzi, buoni. Signore, probabilmente si diceva: ah, quel tizio che mi ha dato due giarde. Probabilmente il genitore ne ardeva altre due. Perché...
Allora,
è poesia questa.
Altri tempi, ai miei tempi, auguravamo la morte agli insegnanti e facevamo bene. Sì. Ci scrive un amico, ma mai saremmo arrivati a toccare l'insegnante. L'insegnante non si tocca neanche con un dito. Va bene,
oggi,
ti fa schifo, neanche col manico dell'ombrello si può toccare. L'insegnante Maurizio, io non lo sfioro nemmeno con la canna da pesca. Ora qual è il problema?
Guarda, neanche col cazzo di un altro.
Allora, c'è evidentemente, dice un nostro amico ascoltatore, paziente ascoltatore, c'è evidentemente una degenerazione. Allora io mi domando e dico: questa è una degenerazione o è un miglioramento?
In tutto questo io vorrei capire, in tutto questo benissimo, guarda, perché tu c'hai Maurizio sul PC aperta l'immagine alle comunali 2009 e scrivi sborra.
Ma perché c'hai quella roba lì?
Perché?
E sei uno schifoso.
Perché?
Perché?
Era un candidato per il Popolo delle Libertà.
Allora, a me piace, a me della scuola piaceva solo scopare di nascosto, tetti, muri, non mi fermava nessuno.
Insuinatore.
Piace solo scappare di nascosto. Allora, attenzione,
scappare o scopare?
Scappare, Maurizio. Sborra, scappare. Ma che sei impazzito stamattina?
E ti ha dato di balta la testa.
L'ho detto io.
E
ti
ha dato di balta la testa.
A te
balta la testa.
Tu sei insinuando.
Allora,
vai, sentiamo.
Horror. Ragazzi, la scuola deve avere compito di istruire i ragazzi non solo dal punto di vista didattico, ma anche emotivo e psicologico. Però non si può demandare alla scuola quella che è la parte educativa del.
Vabbè, basta, avete rotto i coglioni. Basta così. Allora, Maurizio, scusami, chi è che non ha del materiale esplosivo in casa? Soprattutto chi è che non costruisce bombe nel tempo libero? Nel tempo libero.
Che non ha un hobby.
Allora, signori, purtroppo dobbiamo chiudere.
Peccato, interessante.
È un peccato che si stava quasi arrivando al Busillis. No, come si chiama? Non il Busillis, come si chiama quello lì? Al nocciuolo.
Io so solo che qui c'è qualcuno che sta dando di balta la testa.
Allora, Maurizio, Paolo da Tivoli: non giustifico la violenza, ma se semini anni di indifferenza e arroganza, prima o poi qualcosa torna indietro. È giusto. E nelle scuole succede tutti i giorni. Silvia: il problema è che certi professori si sentono intoccabili, sbagliano, trattano male i ragazzi e nessuno gli dice niente. Giusto. Poi si scandalizza quando esplode tutto. Davide, basta fare i santi. La scuola è diventata un parcheggio e molti insegnanti sono i primi a non crederci più. E quando molli così, perdi completamente i ragazzi. Va bene. Allora,
tanto altro. Vabbè.
Allora ragazzi, ripartiamo da qui. Domani mattina, puntata in difesa degli insegnanti.
Te la manco per il cazzo.
Avremo 5 insegnanti qua in trasmissione che condurranno loro la trasmissione.
Ah, ok, allora sì.
E poi Maurizio.
Poi tutti questi mi dovranno dire che lavoro fanno e magari giudicheremo
allora,
anche loro di lavoro.
Allora,
Franco, 31 anni.
Buon fine settimana.
Bene, grazie. Appuntamento a lunedì mattina. Lunedì mattina, naturalmente, tutti insieme.
Grazie, amica, per il tuo contributo.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.